Buonasera e benvenuti carissimi amici di Visione TV al nostro consueto appuntamento della sera con il programma Dietro il Sipario di fronte alla oramai evidente, non più nascondibile, disfatta ucraina. Alcuni responsabili, protagonisti della politica europea alzano il livello della tensione, in particolare si stanno distinguendo per stupidità e malizia il ministro degli esteri inglese David Cameron e il presidente francese Macron. Vladimir Putin ha detto chiaramente che da questo momento in avanti l'Inghilterra deve ritenersi un obiettivo legittimo delle forze russe. Vi presento i miei ospiti e con noi Pino Cabras.
Buonasera, bentrovati.
Roberto Quaglia.
Buonasera a tutti, ciao Francesco.
Ecco, si sente forse un po' di vento lì nel luogo dove
sì,
sei,
siamo.
Magari la regia spegne il microfono quando non parli, perché altrimenti abbiamo l'impressione di essere in mezzo all'oceano. E con noi anche Gianmarco Landi.
Ciao Francesco, buonasera a tutti.
Primo servizio della sempre puntualissima di Ligorio.
Le diplomazie sono in subbuglio davanti alla minaccia del conflitto mondiale. È notizia di poco fa che Pierre Lévy e Nigel Casey, ambasciatori di Francia e Regno Unito a Mosca, hanno lasciato l'edificio del Ministero degli Esteri russo, dove erano stati convocati nella giornata odierna in due separati incontri a porte chiuse. A seguito di tali colloqui, entrambi i diplomatici hanno risposto ai giornalisti con un no comment. Il Ministero degli Esteri russo, invece, ha riferito in una nota ufficiale che Casey è stato avvertito che qualsiasi struttura e attrezzatura militare inglese in territorio ucraino e all'estero potrebbe rappresentare la risposta di Mosca ad attacchi ucraini con l'utilizzo di armi inglesi sul territorio russo. La scorsa settimana il ministero degli esteri inglese David Cameron, ripreso dalla BBC, ha detto che Kiev ha il diritto di decidere come usare le armi britanniche anche per colpire obiettivi sul territorio russo, infrangendo così un nuovo tabù. Mentre il presidente francese Emmanuel Macron ha ribadito all'Economist quanto già sostenuto a febbraio, e cioè che non esclude la possibilità di inviare in Ucraina truppe occidentali di terra se Mosca sfonda il fronte. Adesso a ciò si aggiunge la notizia, non confermata dalle cancellerie, della presenza della legione straniera francese nel Donbass. In Italia i ministri Antonio Tajani e Matteo Salvini, rispettivi leader di Forza Italia e Lega, si sono detti contrari all'invio di soldati italiani in Ucraina, mentre secondo il ministro meloniano Guido Crosetto, l'arrivo di carri armati russi a Kiev sarebbe un evento totalmente destabilizzante che porterebbe inevitabilmente a uno scontro con altre nazioni. Pertanto l'Italia deve considerare di aumentare le spese militari se vuole avere un peso nel consesso internazionale. Intanto il Cremlino, se da un lato ha lanciato l'avvertimento delle esercitazioni nucleari non strategiche, dall'altro ha tentato di agire anche sul piano della diplomazia, invitando i paesi europei alla cerimonia di inaugurazione del nuovo mandato del presidente russo Vladimir Putin in programma domani. Lo conferma un funzionario dell'Unione Europea all'agenzia ANSA. Molti stati membri, tra cui l'Italia, sono tuttavia intenzionati a boicottare l'evento. Toni diplomatici si sono usati oggi anche nella trilaterale all'Eliseo tra Macron, la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, e il presidente cinese Xi Jinping. Xi ha detto che tutte le parti desiderano un veloce cessate il fuoco e il ritorno della pace in Europa, quindi tutte le parti devono opporsi insieme all'estensione dei combattimenti e creare le condizioni per i colloqui di pace. Macron ha definito decisivo il coordinamento con la Cina in Ucraina e in Medio Oriente. Von der Leyen ha auspicato buone relazioni con la Cina. Infine, oltreoceano, dopo il recente maxi stanziamento di aiuti militari per Kiev, la comunicazione della Casa Bianca ultimamente sembra concentrarsi sul Medio Oriente più che sull'Ucraina, come se questa patata bollente fosse ormai lasciata nelle mani degli europei. Ma in una prospettiva di lungo periodo, il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov ha detto oggi a una TV bosniaca che entrambi i partiti, democratico e repubblicano statunitensi, considerano la Russia come un nemico e tenteranno.
Insomma, non so se abbiamo avuto un problema in conclusione del servizio. Comunque il senso era chiarissimo, si diceva che considerano la Russia un nemico. Pino, le parole di Lavrov mi sembrano molto inquietanti. In genere i russi sono poco propensi a fare spacconate, quindi se ci hanno tenuto a dire chiaramente all'ambasciatore inglese che Londra deve ritenersi nemico della Russia, significa che la faccenda è molto seria.
Molto seria perché stanno raccogliendo i leader occidentali quello che hanno seminato negli ultimi 2 anni. All'inizio della fase acuta di questa guerra nel 2022, molti leader europei avevano detto il responso sarà dato dal campo, la battaglia sarà vinta sul campo, sarà una battaglia esclusivamente militare. Sono stati loro a bruciare tutte le ipotesi di negoziato che pure potevano essere ancora aperte, e tutto questo è stato dimostrato per tabulas in tempi anche recenti. E quindi ora il responso dal campo è arrivato. Materialmente l'esercito ucraino non è in grado di resistere più di qualche mese nelle condizioni date. E quindi l'unico modo per cambiare la situazione rispetto al piano inclinato che ha preso adesso, che è molto favorevole, ai russi, sarebbe quello di far fare un salto di qualità, un'escalation alla guerra, cioè rilanciare, come quei bari, che intervengono, o quei giocatori d'azzardo estremi che, raddoppiano la posta. In questa circostanza, i russi, hanno una dottrina militare che fanno valere, sanno far valere. Nel momento in cui ci fossero delle forze in grado di costituire un pericolo diretto per il territorio russo, ci sono delle risposte abbastanza flessibili che includono anche l'uso delle armi tattiche, delle armi atomiche tattiche. Tanto è vero che c'è questa esercitazione militare che prende il via adesso, nel fianco sud di tutto, il fronte russo-ucraino. Il messaggio è chiaro. Credo che tutte le linee rosse possibili e immaginabili degli ultimi 2 anni siano state superate. C'è sempre una corsa a rilanciare sulla possibilità di lanciare armi che vanno in profondità nel territorio russo. Ci sono stati moltissimi attentati nel territorio russo, eseguiti da servizi segreti ucraini, ma con l'appoggio decisivo della intelligence statunitense e britannica. E a questo punto credo che siamo nella fase più pericolosa. Sta all'Occidente decidere se fermarsi in questa fase, perché il rischio concreto è che si arrivi all'escalation seria.
Che ci siano dei pazzi che sono disposti alla guerra nucleare contro la Russia da combattere in Europa. Roberto? Ecco, forse si è. Ecco,
Sì, no, non
sì,
l'avevo
ora ti
sentito.
svediamo.
Dicevo, sì, ci sono questi pazzi e con questa, diciamo, annunciata escalation si conferma quello che avevamo sempre teorizzato, abbiamo detto, ripetuto, ovvero che sia l'Occidente ad avere avviato questa guerra e averla cercata contro la Russia. Nella narrazione mainstream noi abbiamo il famoso invasore e invaso, appunto la Russia che avrebbe attaccato l'Ucraina. Noi abbiamo sempre detto che è una guerra degli americani, neanche della NATO, degli americani contro i russi e adesso che l'Ucraina è procinto di essere sconfitta, non è che si prende atto della situazione dicendo beh, noi ci abbiamo provato, abbiamo fatto il possibile. C'è stata anche questa prospettiva, sì, a un certo punto gli americani hanno anche finto di volersene lavare le mani, no? Dicendo adesso tocca agli europei, noi abbiamo fatto quello che abbiamo potuto. Però mentre dicono questo, contemporaneamente muovono i loro burattini europei, Macron per esempio e poi i Paesi Baltici, quelli dell'Est in genere, per scatenarli, diciamo, come dei feticci, no? Mossi dal voodoo a distanza, no? Ad andare a suicidarsi con i loro popoli contro la Russia in una guerra nucleare. Ecco. Però il fatto stesso che gli eventi prendano questa piega dimostra in maniera incontrovertibile che l'unica chiave di lettura sensata di tutta questa orribile vicenda è quella appunto dell'intenzione americana di infliggere questa sconfitta strategica della Russia, che appunto senza una marcia indietro condurrà inevitabilmente a una guerra nucleare combattuta sul territorio europeo. A questo punto il fatto che vengono convocati gli ambasciatori, noi non sappiamo cosa è stato detto loro, probabilmente sono stati avvertiti, si tratta di vedere fino a che punto i pupazzi al governo nei paesi occidentali siano da un lato incoscienti, perché siamo anche a livelli di incapacità di intendere e di volere su certi personaggi, e in altri casi evidentemente ricattati in maniera indicibile, quindi con ricatti impossibili da resistere, chissà quali scheletri d'armadio hanno costruito magari contro certi personaggi, per costringerli a fare una cosa che non si è praticamente mai vista nella storia del mondo. Noi abbiamo adesso una ripetizione, non dico in farsa, ma in cartone animato, della tragedia del secolo scorso, per cui all'epoca avevamo un'Europa, soprattutto una Germania, fortemente armata, che andava contro un'Unione Sovietica quasi disarmata, eppure vinse l'Unione Sovietica. Oggi abbiamo una situazione composta, abbiamo una NATO, una Germania disarmata, una Francia armata per modo di dire, sì, ci avrà anche qualche missile nucleare, comunque non è che siano sufficienti in uno scontro con la Russia, che vanno all'attacco di una potenza infinitamente più armata di loro. Lasciamo perdere gli Stati Uniti, che sono dall'altra parte, che pensano e sono convinti di poter limitare il conflitto nucleare al territorio europeo, ed è per questo che loro vanno avanti. Ma gli europei, appunto senza alcun briciolo di coscienza, stanno per avviarsi verso uno scontro che è una ripetizione in versione cartone animata di David Coyote delle tragedie del secolo scorso. Siamo disarmati e andiamo con le cerbottane contro un nemico determinatissimo a difendere il proprio territorio, e ci ha avvertito in tutti i modi possibili. Adesso sta facendo un'esercitazione di uso di nucleari tattiche, hanno anche specificato che si tratta di tattiche. Medvedev, che chiaramente è l'anima oltranzista, no? Quella più scatenata del potere russo, che serve a fare il poliziotto cattivo, ecco, diciamo, nei confronti degli avversari, ha twittato un messaggio di nuovo di quelli spaventevoli, dicendo gli occidentali non sanno che cosa rischia di abbattersi su di loro se proseguono su questa strada di aggressione nei nostri confronti. Quindi le armi nucleari tattiche, nelle fosche previsioni di Medvedev, non saranno dirette tanto contro gli ucraini quanto contro chi davvero li attacca, quindi noi europei.
Gianmarco, mancano 4 mesi, poco meno, alle presidenziali americane, e il livello di tensioni in Europa rispetto alla guerra tra Ucraina e Russia si alza proprio in questo periodo preelettorale. Ecco, c'è un nesso di causa-effetto fra questi due eventi?
Allora, Francesco, il nesso c'è, perché è tutto correlato, tutti questi grandi eventi sono correlati tra loro. Lasciami però togliere qualche sassolino dalle scarpe, perché nella scorsa puntata sono stato accusato di aver graffiato sui vetri, di aggrapparmi sui vetri, perché il Congresso americano aveva appoggiato l'invio delle armi e il sostegno all'Ucraina e Israele, e questa cosa, secondo quelli che mi criticavano, testimoniava il fatto che non c'era nessun asse tra Putin e Trump. Io all'epoca dissi, parlo di qualche giorno fa, che era un bluff, in quanto non c'erano i tempi tecnici per ribaltare una situazione del genere, era tutta una strategia, era un bluff, e di lì a breve la Russia avrebbe riscosso la sua vittoria. Bene, quindi lasciami sottolineare questa cosa, perché quello che sta avvenendo e quello che è avvenuto nei giorni successivi a quella trasmissione è effettivamente quello che io avevo affermato. Il più odiato a Kiev è Donald Trump, perché li ha beffati, oltre al danno li ha anche beffati, si è preso gioco, perché chiaramente quando si fa politica c'è un teatrino e ovviamente Trump non vuole intestarsi l'idea che l'Occidente abbia perso una guerra con Putin, quando in realtà io fuori dai denti dico che è esattamente quello che lui ha voluto. Dico questo non perché voglio fare avevo ragione io e fare diciamo un'infantile presa di posizione, ma perché quello che mi accingo a dire è susseguente a questi fatti, a questa lettura dei fatti. Quello che l'America vuole è un po' diverso, perché ci sono due Americhe, c'è un'America che ormai non conta più niente, quella dei globalisti, quella che avrebbe voluto ribaltare il regime di Putin in Russia e quindi insistere col globalismo sotto altre forme, e c'è l'America di Trump, un'America di Trump che vorrebbe invece buttare nelle braccia di Putin, dopo Zelensky, anche qualche leader e qualche deep state delle nazioni dell'Unione Europea. Ed è effettivamente quello che sta accadendo. Sta accadendo che l'Italia, la Francia, il Regno Unito, nonostante l'antifona dovrebbe essere da loro colta, cioè il fatto che l'America non appoggia, l'America di Trump e quindi l'America, non appoggia in realtà Zelensky e quindi non ha nessuna intenzione di fare guerra a Putin, nonostante l'antifona dovesse essere colta, questi leader occidentali non l'hanno colta e stanno cadendo con tutte e due le scarpe nel pantano, perché la guerra non solo verrà persa da Zelensky e dall'Ucraina, ma sarà persa a breve da tutta l'Unione Europea. Perché dico questo? Perché insisto molto su questo? Perché Trump sin dal 2016, prima che fosse eletto presidente, durante le primarie di 8 anni fa, spiegò in lungo e in largo che la sua idea di mondo era un'idea di mondo in cui lui andava essenzialmente d'accordo con la Russia di Putin, ma anche con la Cina di Xi Jinping. Lui avrebbe dimostrato, avrebbe dato prova che era inutile fare delle guerre e che lui non avrebbe creato guerre tra potenze. È esattamente ciò che Trump sta facendo. Ovviamente dobbiamo tenere presente che lui è in un teatrino politico, quale quello della politica americana. Nel suo partito, ancorché in minoranza, esistono tanti personaggi Rino, tanti personaggi neocon che deve lui comunque tenere su nel carro per evidenti motivazioni di politica, ma è altrettanto evidente che così come Zelensky non poteva vincere con Putin, allo stesso identico modo l'Unione Europea non ha la forza, non ha la dimensione militare ed economica per fronteggiare ciò che la Russia significa, perché ciò che la Russia significa BRICS, significa un mare di popolazione superiore, un'infinità di popoli superiori, India e Cina, non so quanto faranno probabilmente 10 volte la popolazione europea, grosso modo, ma a livello economico la Cina è già più forte dell'Unione Europea e militarmente la Russia è già molto più forte delle nazioni dell'Unione Europea, che ribadisco, senza la forza degli Stati Uniti d'America non possono andare molto in là con quegli atteggiamenti arroganti e prevaricanti. Questa è la lezione che verrà inferta alle leadership occidentali, perché io ripeto che a mio giudizio c'è tutto un gioco delle parti, c'è tutto un equivoco, e giustamente tu hai intuito la rede razionem, quindi la formalizzazione di ciò che dico si avrà con le elezioni di Donald Trump a novembre, ma ovviamente le elezioni sono solo delle cerimonie, sono solo un'ufficializzazione di una linea politica che sta già vedendo ora affermarsi la costruzione di un ordine mondiale differente e la distruzione del nuovo ordine mondiale e del globalismo.
Grazie Gianmarco, mi invito ad ascoltare il secondo servizio di Lilli Gorio e poi torniamo in studio.
La legione straniera francese è già in Ucraina, secondo l'ex funzionario statunitense Steven Bryan, e Mosca annuncia esercitazioni nucleari nell'immediato futuro. Stando a LinkedIn, Steven Bryan ha fatto 40 anni di carriera amministrativa, industriale e strategica negli Stati Uniti. È stato, tra le altre cose, vice sottosegretario alla difesa per la sicurezza e il commercio negli anni 80 sotto la presidenza di Ronald Reagan, nonché fondatore e presidente di Finmeccanica Nord America tra il 2001 e il 2011. Attualmente cura la pagina Substack Weapons and Strategy e collabora con varie testate come Asia Times, American Thinker, Epoch Times, Newsweek, Washington Times, Jewish Policy Center e il think tank italiano Il Nodo di Gordio, che lo descrive come uno dei maggiori esperti mondiali di cyberterrorismo e tecnologie militari. Questo sabato 4 maggio su Asia Times, Bryan ha pubblicato un articolo in cui sostiene che Parigi ha inviato ufficialmente le sue prime truppe in Ucraina. I soldati vengono dal 3° Reggimento di Fanteria francese, uno dei principali elementi della storica legione straniera francese. Secondo Bryan, a sostegno dell'esercito ucraino a Slavyansk, nel Donetsk, è stato inviato un centinaio di uomini, specialisti di artiglieria e sorveglianza, come prima tranche di circa 1.500 militari della legione straniera francese, che complessivamente dovrebbero arrivare in Ucraina. Il pezzo si conclude chiedendosi se ciò attraversa la linea rossa russa sul coinvolgimento della NATO e se Mosca vedrà ciò come l'avvio di una guerra più ampia oltre i confini dell'Ucraina. A seguito della notizia, oggi il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha detto all'agenzia TASS che il Ministero della Difesa russo sta esaminando i report sull'invio di truppe francesi in Ucraina. «I nostri militari stanno esaminando queste informazioni», ha dichiarato Peskov. «Dobbiamo capire se sono corrette». Sempre oggi il Ministero della Difesa russo ha annunciato in una nota ufficiale che lo Stato Maggiore ha avviato i preparativi per lo svolgimento di esercitazioni nell'immediato futuro, con il coinvolgimento di formazioni missilistiche, aerei e forze navali nel distretto militare meridionale. Tali esercitazioni praticheranno una serie di misure di preparazione e impiego delle armi nucleari non strategiche. Interrogato dai giornalisti sul motivo delle esercitazioni, Peskov ha risposto che l'Occidente sta provocando un ciclo di tensioni senza precedenti in Ucraina, il quale richiede una risposta da parte di Mosca.
Dino, tu ritieni verosimile la notizia che certifica l'avvenuto ingresso di truppe francesi in Ucraina e nel caso questo cosa significherebbe?
Ah, bisogna pesare questa notizia rispetto al fatto che sia una grande novità. In realtà soldati, consiglieri militari, figure molto coinvolte nella guerra che appartengono a paesi che non sono l'Ucraina sono in territorio ucraino da molto tempo e ci sono stati molti morti che sono stati nascosti in qualche modo con qualche notizia di morte in servizio per qualche incidente. Quindi in realtà il coinvolgimento della NATO è stato abbastanza forte, quasi ha fatto finta la Russia di non vederlo, proprio per non portare a un livello più alto il confronto e quindi anche il tipo di deterrenza da esercitare. Certo, c'è un'insistenza adesso da parte di Macron che credo sia una questione di giorni, se non altro, se non sono già sul campo è comunque molto determinato, a quanto dice, a volerli schierare in modo più sistematico in zone di combattimento. Si ha qualche notizia frammentaria di un po' di morti nella linea di combattimento, che non è quella dove diceva di voler sistemare e schierare queste truppe Macron qualche tempo fa, ma addirittura proprio sul fronte di Kherson, che è in grandissima sofferenza perché i soldati dell'Ucraina sono logorati, non riescono assolutamente a reggere l'urto dell'offensiva lenta ma inesorabile dell'armata russa. Credo che questo sia comunque un tipo di linea di tendenza che andrà avanti nel corso del tempo. Non è pronto l'Occidente ad affrontare una guerra, per così dire, all in nei confronti della Russia, cioè in cui ci si gioca tutto. Ha bisogno di tempo perché non c'è la logistica, non ci sono le munizioni, non c'è quel livello di schieramento e non c'è neanche il tipo di mobilitazione dell'opinione pubblica che potrebbe sostenere qualcosa di così difficile e di inedito rispetto a come si è vissuto negli ultimi 80 anni. Quindi hanno bisogno di anni per preparare realmente a uno scontro di un livello teoricamente paritario nei confronti della Russia, che in questo momento ha un vantaggio militare, anche logistico e industriale sulla questione della guerra, a meno che non ci siano delle accelerazioni di irresponsabili che accettano ricatti da parte dell'establishment dominante statunitense e britannico al punto da sacrificare i propri popoli, come hanno già fatto dal punto di vista industriale, come lo hanno fatto su tanti aspetti economici e potrebbero farlo anche sul piano militare. Vogliono abituare la gente alla idea della normalità che ci possano essere morti europei in qualche trincea nel territorio europeo. E questo è abbastanza agghiacciante, se vogliamo, perché si sposa con una spinta a voler riarmare l'economia. Tutti parlano di economia di guerra. I due italiani che sono stati spinti a fare fino in fondo i collaborazionisti della nuova tendenza da parte delle autorità europee, cioè Draghi e Letta, hanno stilato dei rapporti in cui dicono che vogliono trasformare l'economia in un'economia di guerra. Sostanzialmente è questo. E molte sono le tendenze che vanno in questa direzione. Quindi diciamo che poco importa che ci atteniamo alla cronaca di oggi o di questi giorni per quanto riguarda Macron, la linea è quella. E credo che i russi stiano iniziando ad avvertire in modo molto più serio sulle conseguenze. Finora non sono stati ascoltati i russi quando hanno detto guardate che noi non torniamo indietro rispetto alle nostre posizioni. Tanto è vero che gli hanno fatto le sanzioni totalmente inefficaci, ma le hanno volute fare lo stesso. E quindi bisogna vedere qual è il livello di follia dei sonnambuli che ci vogliono portare al baratro.
Roberto, i russi già fecero un errore anni fa quando si fidarono di Merkel, di altri leader europei che si facevano apparentemente garanti di una soluzione diplomatica del conflitto con Kiev. Dopo ammisero questi leader europei che era solo uno stratagemma per armare l'Ucraina e prepararla ad un conflitto sanguinoso con la Russia, cosa che puntualmente è avvenuta. Ecco, non potrebbe accadere adesso la stessa cosa? Cioè, Pino dice oggi gli europei non sono pronti per fare la guerra con la Russia, mentre la Russia ha già convertito brillantemente la sua economia a un'economia di guerra. Ecco, perché Putin dovrebbe aspettare un riarmo dell'Occidente per poi rischiare di prenderle, visto che questi signori continuano chiaramente a dire che il loro obiettivo finalistico è quello di disarticolare la Russia? La dico in sintesi. Se Putin dovesse prendere sul serio questo continuo ringhiare dei leader occidentali, non avrebbe tutto l'interesse a dichiarare guerra adesso che l'Occidente è palesemente impreparato?
Sì, da un certo punto di vista sì, però la fretta non è che debba essere così assoluta. Ecco. L'Unione Europea impiegherà anni, se non decenni, a trasformarsi nell'economia di guerra che costoro auspicano. Non è che si improvvisano catene di montaggio, fabbriche, riconversioni in 5 minuti. Stanno già parlando di aumentare la quantità di armi per date che sono parecchi anni in avanti, quindi se una fretta c'è non è una fretta e diversamente i russi hanno interesse a svuotare gli arsenali della NATO il più possibile prima dell'eventuale scontro. I russi non hanno mai accelerato su questo conflitto, avrebbero potuto affondare dal giorno 1, non lo hanno fatto. C'è anche il problema del pubblico mondiale, del 80% di mondo che non è l'Occidente e che osserva questo sviluppo della situazione per capire da quale parte stare. Generalmente l'80% del mondo sta già per lo schieramento del mondo multipolare rappresentato appunto dalla Russia, i BRICS e l'alleanza strategica Russia-Cina, ed è importante per la Russia non perdere il favore di questo 80% di mondo. Quindi la Russia deve fare in modo che i suoi passi verso un'eventuale escalation siano considerati assolutamente inevitabili dal grande pubblico. L'Occidente, che è completamente autoreferenziale, eccezionalista, ormai prede di deliri di onnipotenza, cerca di apparire solo agli occhi del proprio pubblico. Cerca di apparire giusto solo agli occhi del proprio pubblico, oppure paradossalmente agli occhi dei loro nemici, dei russi, sperando sempre che
Cristo.
Come
detto, Marco, abbiamo sentito che hai detto qualcosa.
No, perché mi stanno chiamando sotto, scusate.
Ah no, pensavo che sotto. Invece ce l'avessi con Roberto. Prego, Roberto. Oh, falso allarme, Roberto, falso allarme.
Pensavo di avere il microfono spento, mi si
prego. No, no, va bene così, meglio così. Prego, Roberto.
Quindi i russi hanno la necessità, che peraltro avrebbero anche gli occidentali, però gli occidentali stanno smettendo di rispettarla proprio per via del loro diciamo, eccezionalismo, della loro autoreferenzialità, di sedurre il mondo, di sedurre il resto del mondo, così che esso si schieri dalla propria parte. I russi hanno la necessità di dimostrare quello che noi continuiamo a dire da tempo e che è ovvio a molti, e che l'aggressore sono gli occidentali. Per il momento il grosso del mondo lo ha capito, ma anche se si dovesse andare a un'escalation, stiamo parlando di una guerra nucleare, se dovessimo andare a una guerra nucleare dovrà essere molto chiaro per il pubblico, tutto il mondo deve capire che la colpa non è dei russi, anche se fossero i russi a fare la prima mossa. Quindi è molto importante che diano tutti gli avvertimenti, è molto importante che gli occidentali insistano nonostante gli avvertimenti, è molto importante che gli occidentali mandino ufficialmente le loro truppe, in maniera che sia molto chiaro per chi ha ancora a cuore il diritto internazionale chi sia l'aggressore e chi sia l'aggredito, perché come detto quella logica funziona anche da altri punti di vista e per un altro pubblico. Quindi è per quello che secondo me i russi hanno avuto tutta questa pazienza, e per il motivo che hai detto tu, è una pazienza che non durerà per sempre, perché chiaramente i russi non possono permettersi di aspettare anni che l'Occidente si riarmi in maniera da poter costituire una minaccia ancora maggiore per loro. E quindi questi annunci belligeranti dell'Occidente, come detto, siamo di fronte a dei popoli, a dei governi, a dei pupazzi occidentali che stanno essenzialmente concorrendo per il Darwin Award dei loro popoli, perché non ci sono delle chiavi di lettura razionali, no, per spiegare il comportamento degli occidentali. Se vogliamo ancora, io leggevo in un analista, nelle parole di un analista russo, il fatto che va bene, è persa la guerra per l'Occidente, l'Ucraina sta perdendo, ma questo, diciamo, agli americani che muovono i fili, interessa fino a un certo punto, perché nel momento in cui perdi il grande scontro puoi sempre andare verso il piano B, che è quello di imporre alla Russia il più grande diciamo, prezzo di sangue da pagare. Quindi nelle parole di questi commentatori russi dicevano, usano l'Ucraina come una zanzara che debbe succhiare quanto più sangue russo prima di venire schiacciata. È un paragone impietoso, però il problema è che dopo le zanzare adesso gli americani vogliono passare ai tafani europei, no? Per succhiare più sangue, poco importa se poi l'Europa verrà distrutta. E è molto interessante anche l'analisi che faceva Landi prima, perché la sconfitta strategica dell'Europa di fatto sarebbe paradossalmente una vittoria di serie B per gli Stati Uniti, ecco, no? Quindi quindi il fatto che noi andiamo a perdere in prima linea contro i russi, certo non è il risultato ideale per gli Stati Uniti, ma è preferibile a una vittoria della Russia senza che l'Europa perda.
Gianmarco, tempo fa lo stesso Trump disse non difenderemo i paesi europei che non sono a posto con il finanziamento delle spese militari. Era un messaggio o una butata?
È un programma politico, prima di tutto. Poi è un messaggio e poi può sembrare anche una butade. Qui si coglie ciò che sta avvenendo se si va a considerare ciò che è il programma di Trump. Io sento dire l'America vuole l'America, ma l'America non è l'America, cioè qui abbiamo una suddivisione nella corrente del Make America Great Again dei repubblicani contro tutto il resto, contro il vecchio. L'obiettivo di Trump era quello di sfasciare la NATO, di dare futuro ai patrioti e non ai globalisti, e quindi distruggere tutti quei trattati, come ad esempio quelli dell'Unione Europea, così come lui aveva fatto col TTIP e altri che riguardavano le Americhe. L'obiettivo di Trump è chiarissimo: nel momento in cui lui dopo 4 anni non riesce ad andare avanti perché truccano le elezioni e perché minacciano una guerra civile, se lui avesse chiaramente mantenuto formalmente il potere di presidente, non gli resta che la strategia che sta attuando. Io vorrei che magari nei prossimi giorni fosse ripresa l'immagine di Joe Biden di stanotte. Joe Biden è uscito dalla Casa Bianca, si è fatto riprendere dalle telecamere insieme alla moglie, poi a un certo punto ha allargato le gambe come se dovesse evacuare con i pantaloni e ha fatto l'idea e ha reso l'idea di un vecchietto che ha avuto, diciamo, un forte imbarazzo intestinale con tutto ciò che ne è susseguito. Allora, questa immagine così ridicola da comiche è un'immagine che ha un alto valore politico. L'alto valore politico è che il leader dei globalisti, il leader della NATO, colui che è indirettamente anche una sorta di patrono dell'Unione Europea, cioè Joe Biden, è assolutamente ridicolo. Si presenta davanti alle telecamere in una maniera ridicola, sciocca. È impensabile che di fronte a Medvedev, a Lavrov e a quello che può significare una conferenza di stampa di Putin, il contraltare debba essere Joe Biden. Voglio dire, quello che sta avvenendo è recita, è teatrino, è già scritto che la guerra la debba perdere l'Unione Europea, le nazioni dell'Unione Europea, perché altrimenti come si fa a sfasciare la NATO? Se Trump ha l'obiettivo, e Trump ha l'obiettivo di distruggere questa alleanza che non ha senso, che è un apparato che non risponde più alla democrazia americana, perché questo è la NATO. La NATO sono tutta una serie di apparati collegati alle aziende del World Economic Forum, perché c'è anche da dire questo che è molto importante, e la guerra in Ucraina l'ha dimostrato. Il modo attraverso cui la NATO ha partecipato attraverso l'Ucraina alla guerra Putin è un compendio di tecnologie, di droni, di utilizzo di onde elettromagnetiche, di spionaggio attraverso la robotica, che testimonia ciò che è la NATO: apparati tecnologici legati ad aziende NATO, legati ad aziende comunque correlate al World Economic Forum. Tutti i dati digitali degli ucraini sono in mano a Microsoft per esigenze di guerra. Che cosa significa? Significa che con le esigenze di guerra c'è stata una totale digitalizzazione dell'Ucraina a vantaggio di Microsoft. E Microsoft cos'è? Certo collabora con la NATO, ma non è l'America. È un'azienda dei globalisti, è un'azienda controllata da BlackRock con frontman Bill Gates. Questa è la NATO, questo è il modo di fare guerra di questi apparati. E allora tutto ciò che sta avvenendo, compreso l'invio di militari da parte di Macron, deve essere salutato positivamente, perché se noi vogliamo avere un'operazione verità su ciò che è stato il Covid-19, la pandemia Covid-19, un'operazione verità sulla NATO, un'operazione verità sul terrorismo, su ciò che la CIA appoggia anche utilizzando Al-Qaeda, utilizzando il paravento, che so, di Hamas, utilizzando il paravento dell'ISIS. Se noi vogliamo un'operazione di verità, dobbiamo augurarci che non solo sia Zelensky lo sconfitto, ma che sia sconfitto Macron, che sia sconfitta la Meloni, che sia sconfitto il leader indiano, il leader di etnia indiana che è a capo del Regno Unito, e questo dobbiamo augurarci. E ci sono tutti gli ingredienti perché ciò accada, perché quando mai il Regno Unito non ha il re che non si sa se è morto o se è vivo? Quando mai è successa una cosa del genere? Una cosa del genere è importantissima. Quando mai il fronting della famiglia Rothschild a livello politico, cioè Klaus Schwab, non si sa se è morto o vivo? Secondo me è morto. Le informazioni che ho lo danno per morto, lo danno per gravemente malato e purtroppo passato a miglior vita con uno di quei protocolli terapeutici che hanno sterminato tanti vecchietti durante la pandemia. Questo è quello che a me è la notizia che a me è giunta. Allora, cos'è che deve succedere adesso? Deve succedere che l'Occidente deve perdere la guerra, la deve perdere Netanyahu la guerra, perché di fatto Netanyahu e Likud stanno perdendo la guerra. Due giorni dopo l'approvazione degli aiuti del Congresso, abbiamo avuto un giorno un ministro, importante ministro di Netanyahu, del Likud, che è finito in ospedale in rianimazione per un incidente stradale sospetto. Il giorno dopo un altro collega di governo di Netanyahu a Tel Aviv ha visto la sua auto speronata da un'altra auto, un incidente gravissimo, è finito in ospedale. Questa è la guerra di quinta generazione, una guerra di informazioni, una guerra sporca, una guerra che ha un carattere economico finanziario spiccato, una guerra che viene utilizzata con mezzi tecnologici altissimi, una guerra che è fatta con delle informazioni ed una guerra che non sarà mai nucleare. Io voglio dire una cosa, lo so che molti magari mi derideranno per quello che sto per dire, però non ci sarà nessuna guerra nucleare. La guerra nucleare è impossibile che avvenga. Esistono delle tecnologie innestate nel 2010 e nel 2020 e 2019 che coinvolgono gli apparati satellitari di Starlink, che impedirebbero qualsiasi esplosione nucleare. Un qualsiasi missile, 3 secondi dopo che è stato inviato, forse anche prima, verrebbe automaticamente inibito nella sua azione militare. La guerra nucleare è un bluff. Lo sanno i grandi capi politici, perché altrimenti chi ha interesse nel buttare il pallone in tribuna lo butterebbe facendo partire un qualche missile nucleare. Questo è assolutamente evidente, no? Poi, se dovessimo credere a questa narrazione, dovremmo anche pensare che Joe Biden ha i codici in mano, dovremmo pensare che l'amministrazione attuale Biden effettivamente rappresenta gli Stati Uniti e ha questo potere, il potere di avere colui che è il comandante in capo dell'esercito, quindi potrebbe reagire a queste protervie presunte di Lavrov o di Medvedev. Ma perché tutto ciò non accade? Tutto ciò non accade perché quello che deve accadere è Joe Biden, che ieri notte si è presentato davanti alle telecamere e ha avuto un imbarazzo intestinale, ha aperto le gambe, si è abbassato poco, ha flesso leggermente le gambe e ha dato l'impressione di essere un vecchietto che si è fatto la cacca addosso. Questo è quello che sta avvenendo. I media mainstream non lo fanno vedere queste cose, ma queste sono delle cose che chi
vabbè, si mette forse perché era conseguenza della visione dei media, in genere fanno questo effetto, quindi non l'hanno fatto vedere per non dargli una scusante, forse. Prego.
No. Quindi quello che sta avvenendo è questo: ci stiamo preparando ad una sconfitta della tecnocrazia e del deep state europeo, e in questo senso l'America di Trump ci sta buttando in bocca alla Russia. E secondo me è una cosa positiva, perché scusatemi, ma il nazifascismo com'è che è stato sconfitto? I campi di concentramento come Auschwitz da chi sono stati liberati? Da chi furono liberati? Dai russi. Beh, allora lo schema, lo diceva prima Roberto molto bene, è il vecchio schema, ma lo schema è diverso, cioè nelle sembianze, ma nella sostanza è uguale, è storicamente equipollente. Noi finiremo in un periodo di conflitto, io spero nei prossimi mesi, prima delle elezioni di Trump, noi lo termineremo con un nuovo Bretton Woods, con un nuovo ordine di pace, con un nuovo sistema finanziario, con nuove regole internazionali e con l'ONU che deve essere chiaramente distrutta in tutte quelle, in quegli epigoni totalitari e orwelliani, magari che hanno le braccia malvagie, come ad esempio l'ICPP per il riscaldamento climatico ambientale o l'OMS per le follie dei trattati pandemici. Tutti questi tentacoli della mafia kazara devono essere distrutti, e il miglior modo è quello di fare perdere una guerra alle leadership occidentali e di consegnare a un tavolo di pace che vedrà Trump, Putin, Xi Jinping come massimi esponenti, coloro che dovranno ridisegnare un nuovo ordine che non sarà il New World Order, ma sarà un nuovo ordine mondiale multipolare che ci possa assicurare prosperità, pace e benessere.
Pino, intanto i russi hanno messo Zelensky nella lista dei ricercati. Ecco, secondo te è così sicuro che un missile nucleare intercontinentale in direzione Londra sarebbe così facilmente intercettabile?
Allo stato delle mie conoscenze, no. Non ho l'ottimismo di Gianmarco Landi su questo punto. I missili nucleari vengono montati, cioè i missili nucleari, le armi nucleari vengono potenzialmente montate, quelle strategiche, su dei missili ipersonici che non sono intercettabili, sono indipendenti dal sistema Starlink, e quindi staremmo in un campo estremo, sicuramente non conosciuto e inedito, però abbastanza prevedibile nei suoi esiti infausti per la vita sul pianeta Terra. Per quanto sia un elemento di spinta alla razionalizzazione, la mutua distruzione assicurata, il pericolo di distruggersi reciprocamente, il rischio c'è, perché le escalation hanno una logica e uno sviluppo che viene condizionato anche dalle scelte sbagliate di certi politici che fanno dei calcoli sbagliati. Li hanno fatti negli ultimi 2 anni, prevedendo un crollo dell'economia russa che non c'è stato, ben al contrario. Prevedevano l'effetto delle sanzioni che non c'è stato, prevedevano una diminuzione della capacità industriale e militare della Russia che non c'è stata, al contrario. La guerra ha funzionato da acceleratore dello sviluppo tecnologico, come era successo anche in altre guerre intense, come la Seconda Guerra Mondiale, che fece fare un salto incredibile tra il 39 e il 45. Qualcosa di simile sta avvenendo anche in questa fase, e sicuramente i russi sono quelli che stanno prendendo la parte di slancio e di razionalizzazione delle spese militari maggiore. Il rischio nucleare c'è, e proprio perché c'è anche nelle dottrine militari dei soggetti coinvolti. Adesso vi vorrei leggere una cosa che aveva detto Vladimir Putin sul pericolo di uno scontro fra NATO e Russia nel febbraio 2022, subito dopo uno di quei tanti incontri che aveva fatto con Macron nel momento critico in cui si doveva decidere il futuro dell'Ucraina. Disse Putin: naturalmente, il potenziale di un'organizzazione NATO unita alla Russia non è paragonabile, lo sappiamo, ma sappiamo anche che la Russia è una delle principali potenze nucleari e in alcuni componenti moderni addirittura più avanti di molte altre. Non ci saranno vincitori e vi ritroverete coinvolti in questo conflitto contro la vostra volontà. Non avrete nemmeno il tempo di battere ciglio quando adempirete all'articolo 5 del trattato della NATO. Si riferiva all'articolo che implica la solidarietà fra tutti i paesi della NATO qualora uno venga attaccato. Non avrete il tempo di battere ciglio. Quindi questa è la dottrina possibile della situazione in campo. Per cui sono irresponsabili assoluti quei politici che non si sono neanche formati bene nell'era nucleare, a differenza dei loro predecessori. C'è una generazione di nuovi politici che sono praticamente soltanto dei maggiordomi in livrea, non hanno un pensiero autonomo e sono molto pericolosi. Ho visto anche una preoccupazione di Crosetto oggi, alcune dichiarazioni in cui diceva: dobbiamo arrivare a tutti i costi a una trattativa di pace con la Russia. Quando
arriverà a Kiev, secondo te, Putin, Pino? Arriverà a Kiev?
Dipende dal cedimento del fronte ucraino. Diciamo, situazioni tipo Caporetto ora sono contemplate nello scenario. Lo farebbe non per occuparla, perché non fa parte della dottrina su questa vicenda politica. Potrebbe fare un'operazione molto più in grande, simile a quella che fece in Georgia, in cui si ritirò dopo pochi giorni, nel 2008, dopo aver sistemato alcune questioni che erano importanti dal punto di vista strategico. Qua è un po' più complicata e ci sarebbero acquisizioni territoriali diverse. Quindi questo determinerebbe comunque alcuni elementi imprevedibili in molti paesi europei. Penso alla Polonia, non riusciamo a prevedere certe reazioni, però siamo alla vigilia di una potenziale svolta del conflitto.
Roberto, forse non è casuale che in Europa quelli che fanno la voce grossa sono proprio i francesi e gli inglesi, vale a dire le uniche nazioni in possesso di arma nucleare.
Sì, beh, diciamo che è doppiamente responsabile, perché insomma, se sei una nazione piccola puoi sperare di andare alla guerra con le armi convenzionali, ma sperare di andare con le armi nucleari. Vedi, c'è stato un caso particolarmente interessante da osservare di un politico russo che tra l'altro è il pronipote di Tolstoi, se non ricordo male, il capo del Parlamento, adesso sinceramente non mi ricordo, che parlando con un giornalista francese, peraltro imperfetto francese, poche settimane fa, si trovava di fronte all'obiezione del francese che diceva: ma voi fareste una guerra anche con una potenza nucleare, parlando dei francesi, no? E lui ha detto: ma sinceramente, quante testate avete? Se qualche decina, non so, cioè, cosa pensate di fare? Il tema è: se si arriva a quel punto, non abbiamo assolutamente nessun problema ad affrontarvi con le armi nucleari. E lo so che voi pensate, adesso non so se erano quelle le sue esatte parole, ma il concetto era quello: pensate che il fatto di essere una potenza nucleare vi dia una sorta di impunità definitiva. Ecco, il vero problema è questo senso di impunità assiomatica. Sia l'Inghilterra che la Francia evidentemente hanno questa convinzione che una potenza nucleare non verrà mai attaccata con armi nucleari da un'altra nazione. E in questo sbagliano, nel senso che anch'io mi auguro che l'ottimismo di Landi sia fondato, però per natura tendo ad essere un po' più pessimista, e nel caso si arrivasse ad uno scontro, Pino parlava dei missili ipersonici, più precisamente i Kinzhal. Il giornalista Peppe Escobar dice sempre: riceveranno un biglietto da visita da Kinzhal, no? Kinzhal sono missili appunto ipersonici con cui hanno peraltro già distrutto alcuni importanti bunker in Ucraina, dove c'erano, si suppone, degli alti funzionari della NATO nei mesi scorsi. Dei bunker che non dovevano essere raggiungibili, che non dovevano essere distruggibili, che erano ben protetti dai Patriot, niente. Hanno bucato tutte le difese e hanno distrutto dei bunker in grande profondità. Noi perché lo sappiamo? Perché a parte appunto le informazioni che trapelano, poi, come osservava prima Pino, appaiono strani annunci di funzionari di alto grado, appunto militari, morti per ragioni strane, proprio nei giorni in cui arrivavano questi missili. Quindi, come tu hai detto, queste nazioni fanno la voce grossa più di altre. La risposta appunto a questo mistero è questa convinzione assiomatica della impunità. Si vive in un'epoca dove i potenti non credono di non avere skin in the game, cioè di non avere la propria vita in gioco in questi scontri, perché abituati ormai da decenni e decenni di impunita oppressione di popoli disarmati nei confronti della loro supremazia militare. Adesso non è più così, però non riescono a emendare le loro convinzioni. E il problema non è tanto i politici, che, come diceva Pino, perché ormai quei politici secondo me non sono neanche degni del nome di politici, quelli di cui sappiamo i nomi, ma sono gli strateghi retrostanti. Nella fattispecie ricordiamo think tank importanti come la Rand Corporation americana, che aveva fatto il famoso studio di Unbalancing Russia, adesso non ricordo il titolo esatto, nel quale 2019-2018 più o meno, quelli erano gli anni in cui si proponevano di destabilizzare la Russia, costringendola a sovrestendersi in conflitti ai suoi margini. Quindi ora abbiamo visto l'Ucraina, ma attenzione, in questi stessi giorni vediamo disordini in Georgia, che sono comunque conseguenti di una cascata di manipolazioni che volevano spostare il conflitto e accendere un nuovo fuoco anche in Georgia. Un altro fuoco lo si vuole accendere in Moldavia, tutta la fascia in Armenia abbiamo visto un altro possibile fuoco, un'altra sorta di rivoluzione colorata, e in tutta questa fascia si continua nella tattica di destabilizzare la Russia, costringendola ad estendersi in nuovi potenziali conflitti. Ma sempre la Rand Corporation, in un altro studio più recente, ha detto: ai ai ai, abbiamo sbagliato qualcosa, non funziona così, potrebbe darsi che la nostra convinzione di ottenere i nostri risultati così non vada a buon fine, no? Quindi questi sono gli strateghi che hanno ormai anche loro fatto dell'autoreferenzialità evidentemente una sorta di totem al quale credono con troppa cecità, così da poi incorrere in questi gravi errori strategici.
Ecco Gianmarco, per chiudere, ma com'è possibile che i paesi più ricchi del mondo, Stati Uniti compresi, non riescano a schiacciare sul piano della potenza militare la Russia, che insomma, sicuramente non ha un PIL nemmeno lontanamente paragonabile a quello che è il risultato della somma di tutti gli altri paesi occidentali che l'hanno messa nel mirino. Ecco, come si spiega questa capacità di resistere di fronte, diciamo, a forze che almeno sul piano finanziario sembrano assolutamente distantissime?
Allora Francesco, io ti rispondo anche cercando di circostanziare meglio le affermazioni apparentemente totalmente bislacche che ho fatto prima riguardo alla non minaccia nucleare, perché io sono consapevole che nella narrazione ufficiale e in quelle che sono le dialettiche politiche si parla del pericolo nucleare e molte persone sono anche terrorizzate da questo pericolo. Io ne sono consapevole, così come sono consapevole che un missile ipersonico è un missile che va a 1200 km orari, che va 5 volte la velocità del suono, è un di più, sì, 5 volte la velocità del suono, adesso non ricordo,
anche 12.
12, sì, 10 volte, di più, sì, 10 volte la velocità del suono, che è 1100 km orari, quindi 10 volte di più. Okay. Io di questo sono consapevole, però le informazioni che ho dato non è che me ne sono inventate. Cioè, io ho Donald Trump ha costituito un'agenzia, e in questo senso l'America è avanti a tutti, anche rispetto alla Russia, nello spazio, la US Force Space. E questa agenzia è collegata anche alla rete Starlink, perché la rete Starlink riesce a controllare a livello satellitare e nello stesso tempo applicare il controllo attraverso l'intelligenza artificiale in una maniera che nessuno riesce a attuare, neanche le aziende del World Economic Forum, neanche le aziende che fanno capo a Microsoft, a Google o altre aziende rilevanti come può essere l'intelligenza artificiale di Aladdin di BlackRock. Che cosa ho ricevuto io come informazione? Come informazione ho ricevuto che in realtà gli Stati Uniti d'America, per quello che riguarda l'agenzia spaziale, sono totalmente sotto il controllo di Trump, che non ha mai lasciato il controllo di questa agenzia quando ha ceduto i poteri, che poi ha ceduto in maniera molto parziale e praticamente molto limitatamente per quello che riguardano gli aspetti militari critici. Quando Trump ha ceduto il potere, ha preventivamente ha approvato l'Insurrection Act e ha approvato due ordini esecutivi attraverso i quali è rimasto un controllo militare da parte dei militari e non delle istituzioni americane. Questa è una cosa che non viene messa in luce, che sembra, diciamo, una materia per complottisti, per visionari, per coloro che sono fuori come un balcone, come posso sembrare io, perché tante sono cose totalmente non narrate nei giornali, nei telegiornali o nelle riviste specifiche. Però i vantaggi che un esercito ha non sono conosciuti, i vantaggi che una tecnologia militare dà non sono di pubblico dominio. Allora, a me sembra assolutamente inconcepibile che le intelligenze artificiali prevedano tutto, fino anche quando una ragazza di 14 anni andrà incinta l'anno successivo, poiché, come dicevo, hanno un controllo che arriva fino a questo punto, e non riescono a fermare un missile nucleare quando viene lanciato. Quindi quando più di qualche militare americano mi ha detto: guarda che non è possibile colpire l'America con dei missili nucleari, questa è una cosa che non esiste, ma non perché lo vuole la NATO, perché non lo vuole Trump, è un'ipotesi che devo considerare, che devo contemplare. Cosa ci vuole a fermare un missile? Il fatto che sia molto veloce, ad un certo livello tecnologico, è solo questione di tecnologia fermarlo, perché la velocità è un qualche cosa di relativo, no? Come ha spiegato Einstein nella sua equazione, tutto è relativo. La cosa che è veloce per noi, per me e per Roberto, ma non è veloce se uno adotta alcune tecnologie. Quindi in questo senso io volevo dire che non è che me la sono sognato la notte questa cosa, a me è stata riferita come una di quelle variabili che segneranno la sconfitta della NATO e la costruzione di un nuovo mondo, perché le tecnologie migliori sono in mano a apparati americani che sono sotto il controllo di Trump. Questo è quello che ci tenevo a dire. Allora, in questo senso, come mai l'America verrà sconfitta? Perché non è l'America ad essere sconfitta, sono sconfitti alcuni apparati, è sconfitta la CIA di Clapper, sono sconfitti tutti quei generali che, come ad esempio Mark Milley, che erano vicini a Irino o ai leader Dem, vengono sconfitti gli apparati NATO, vengono sconfitte quelle aziende europee che hanno lavorato in Ucraina per far vincere Zelensky, che non poteva vincere. In questo senso si coglie, e quindi rispondo alla tua domanda, Francesco, non ha perso l'Occidente, hanno perso e perderanno i leader occidentali degli ultimi 30 anni.
Bene, grazie Gianmarco, poi magari approfondiremo sul piano tecnico come funzionano queste armi nucleari. Magari abbiamo tanti specialisti, da Torlicuzzo al generale Bertolini, gli chiederemo, insomma, se come funzionano questi missili, Kinzhal, Satan, insomma, già dai nomi non sembrano molto rassicuranti. Io vi ringrazio molto per aver animato questa puntata, che ha riscosso un grande successo di pubblico, quasi 5.000 spettatori in diretta in contemporanea, segno di una credibilità acquisita sul campo che ci viene riconosciuta dal nostro pubblico, che noi non manipoliamo ma serviamo in maniera intellettualmente onesta oramai da anni, come possono riscontrare quelli che conoscono Visione TV in maniera non occasionale. Grazie a tutti i miei ospiti, a partire da Pino Cabras.
Saluto a te e a tutti gli amici di Visione TV.
Roberto Quaglia.
Ciao Francesco, un saluto a tutti e alla prossima.
Gianmarco Landi.
Ciao Francesco, e saluto Roberto e Pino e tutti i telespettatori.
Grazie a tutti voi amici di Visione TV, stiamo attraversando una fase di lieve crisi finanziaria, come sapete noi cerchiamo sempre di migliorare il nostro prodotto, di valorizzare tutte le persone che vogliono lavorare con noi e migliorare, arricchire il nostro palinsesto. Il nostro obiettivo è quello di darvi sempre il massimo, ma non avendo finanziatori esterni né pubblicità viviamo ogni mese sulla cresta dell'onda. Ecco, chi vuole col rischio di annegare, diciamo, di tanto in tanto. Siamo dei discreti surfisti, però quando le onde sono molto alte, anche diciamo, chi sa addentrarsi dentro scenari complicati, insomma, rischia di finire sott'acqua. Ecco, insomma, la situazione non è gravissima, però insomma, vi voglio dire onestamente che questo, diciamo, non è il momento più brillante sul piano economico per Visione TV. Se volete aiutarci in questo momento complicato, fatelo donando i numeri che la regia mandò in sovraimpressione tramite bonifico PayPal oppure abbonandovi sul nostro sito visionetv.it. Vi segnalo l'ultimo numero di Visione, un altro sguardo sul mondo, un numero al quale sono particolarmente affezionato perché ricostruisce in termini storicamente precisi e forti quello che è accaduto negli ultimi anni. Pandemia, storia di un progetto criminale. Lo potete acquistare sul nostro sito visioneeditoria.it, così come potete abbonarvi abbattendo così il costo complessivo. Grazie ancora, vi auguro una splendida serata.